Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa messa ci ricorda la nostra debolezza, penso che intenda principalmente la debolezza spirituale, la debolezza morale, in generale la nostra debolezza, che ci porta a considerare la nostra dipendenza e il nostro bisogno dell'aiuto del Signore.
Dal libro di Isaia, capitolo 55, versetti dall'1 al 5. O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone e gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Parola di Dio.
Dal momento che questo capitolo di cui oggi consideriamo i primi versetti, capitolo 55, chiude quello che tutti ritengono una parte importante del libro di Isaia, cioè il cosiddetto secondo Isaia, penso che più che riassumere in modo più dettagliato quello che abbiamo cercato di capire in questa settimana, traccerei di nuovo, anche se forse questo è già risaputo in parte, il filo del discorso secondo quell'ipotesi, quella traccia di lettura e quel tentativo di legare tutta la disposizione dei brani nel secondo Isaia secondo un percorso ragionevole, ecco, cioè come un discorso, non come brani accostati in qualche modo l'uno all'altro, ma come un discorso. Questo è stato un po' il tentativo anche nell'introduzione, ma anche in tante osservazioni nostre. E quindi richiamerei tre o quattro punti del secondo Isaia, a partire in particolare, ricorderei il capitolo 42, anzitutto. Capitolo 42 sono i primi sei versetti. Lì c'è la vocazione e la missione di Israele chiamato servo del Signore. E si specifica che questa missione è in particolare quella di diventare la luce delle genti. Questa è la missione originaria di Israele. Poi nei capitoli successivi si aggiunge che Israele è il testimone del Signore nel mondo, però questo testimone è cieco e sordo e Dio deve prima curarlo, deve guarirlo, c'è bisogno di una guarigione. Abbiamo visto questi testi dove emerge questo punto. Chi è sordo, chi è cieco se non il mio servo, dice. Chi è sordo se non il mio eletto, cioè Israele. Quindi questi due elementi rimangono fondamentali e arriviamo a quello che abbiamo considerato come una soluzione, una svolta al problema di Dio che rimane fedele al suo popolo e al quale dice cose straordinarie. Abbiamo anche letto dei testi estremamente commoventi che Dio non dice a nessun altro, ecco, e si impegna e conferma il suo legame, che è un legame indistruttibile. Il capitolo 49, i primi sei versetti, l'abbiamo considerato come la vocazione del profeta. Lì è un discorso in prima persona in cui il profeta parla di sé, della sua vocazione e della sua missione, e questa vocazione e missione ricopre quella di Israele. Le due cose, potremmo dire, coincidono o quasi coincidono. Abbiamo visto anche che il profeta è deluso da tutta la sua opera, ma il Signore, al Signore va bene. Al Signore va bene, dice anzi, io ti darò una missione ancora più grande, quella di essere la luce delle genti. In questo modo la missione di Israele nel mondo viene impersonata e viene interpretata, sembra, ecco, dal profeta stesso, che parla in prima persona in questi testi. E si aggiunge il capitolo 50, in questo percorso, i versetti dal 4 al 9. Il capitolo 50 è ancora il profeta che parla in prima persona e si presenta come un discepolo. Dice che la sua missione è fondata sul suo discepolato. Ha imparato dal Signore una scienza e perciò adesso ha una lingua, una voce capace di confortare, di consolare chi non ha speranza, e spiega come ha imparato questa scienza. Ed è il testo a cui vi rinvio di nuovo, un testo molto importante, in cui parla delle sue, del fatto, non semplicemente delle sofferenze o del disprezzo che ha subito, ma del fatto che ha subito, ha accettato tutto questo, sapendolo, consapevolmente, senza ribellarsi, per amore. Questo è il punto. E questo profeta, questo servo del Signore, è un servo che è perfettamente adeguato alla missione e che ha accettato questo. E c'è l'invito a imitarlo. In fondo, subito dopo i primi versetti, mi pare che sia il versetto 10, ecco, del capitolo 50, è l'invito, io lo intenderei, a imitare il profeta. Tutti dovrebbero fare come fa il profeta, tutto Israele deve essere così, e noi abbiamo un riscontro, l'abbiamo visto ieri, o ieri l'altro, abbiamo un riscontro nella promessa del capitolo 54, versetto 13. Questo rapporto fra il capitolo 50, versetto 4 e seguenti, e il capitolo 54, versetto 13, dove c'è la promessa che tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, mi pare estremamente illuminante. Cioè, tutti i tuoi figli saranno come il profeta, tutti avranno imparato questa scienza, tutti saranno veramente, si potrà dire che sono discepoli del Signore. E abbiamo visto anche un riscontro di questo nel versetto 17 del capitolo 54, dove tutto Israele è chiamato i servi del Signore. Questa è l'unica volta nel secondo Isaia in cui si parla del servo al plurale. Tu sembra sempre e naturalmente presentato come una promessa per il futuro. Tutti saranno discepoli del Signore. Cosa c'è stato in mezzo? E qui lo leggerei così. C'è stata la realizzazione della missione del profeta che ha trovato il suo culmine nel capitolo 53, che è una promessa di esaltazione del servo. C'è un oracolo di Dio, ma che è anche la descrizione ed è la confessione di coloro che hanno finalmente capito, cioè di Israele che ha capito qual è la via del Signore. Però è anche la descrizione della volontà di questo servo profeta di offrire se stesso. Quindi non è solo che ha accettato la sua missione difficile, ma la missione è consistita nell'offrire se stesso al posto degli altri, di caricare su di sé i peccati del popolo. Questo è un concetto enorme, in un certo senso anche molto nuovo, anche se si possono cercare dei fondamenti a questo, delle premesse, questo è chiaro, però è un concetto estremamente profondo e nuovo, cioè che uno porta i peccati e rende così giusti gli altri, giusto tutto il popolo. In mezzo c'è stato questo, quindi vediamo l'importanza. La conseguenza sembra essere, almeno come promessa, quella del capitolo 54, versetto 13, tutti i tuoi figli diventeranno come lui, ecco, saranno veramente discepoli del Signore, perché per essere discepoli del Signore bisogna imparare questa scienza. Mi permetterei, credo che tutti saranno contenti, ma normalmente non lo faccio, di fare un riferimento a uno scritto che troviamo nel Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, al di là della sua concentrazione sul problema del sacerdozio, che qui non c'è ovviamente in questi testi, ha un tipo di cristologia di questo genere, cioè Gesù è diventato sommo sacerdote, non lo era, e lo è diventato per l'esperienza, lo è diventato per la sua solidarietà con tutti i peccatori, caricandosi dei peccati, questo mi pare molto importante, e perciò è in grado di venire in soccorso, questa lettera agli Ebrei. Ecco, io avrei finito il mio quadro, perché a questo punto arriviamo all'invito finale, che sembra essere il sigillo alle profezie di questo profeta straordinario, anche se anonimo, ecco, che chiamiamo secondo Isaia, che è il capitolo 55.
Ma certo, quello che colpisce in questi primi versetti è questa insistenza, in questo invito a venire qui, insomma è il Signore che parla, a venire e a comprare senza denaro. Cioè questo cibo, quest'acqua, questo nutrimento è elargito in modo gratuito dal Signore, e quindi appunto questa insistenza a venire. E poi mi colpiva però che dunque nella seconda parte del versetto 2 poi dice: su, ascoltatemi e mangerete cose buone, gusterete cibi succulenti, porgete l'orecchio, ascoltate e vivrete. Per tre volte è sottolineato questo invito ad ascoltare, a porgere l'orecchio, come se in fondo poi questo nutrimento che il Signore vuole dare, è con l'ascolto che si accede a questo nutrimento, ed è un ascolto che dà la vita, perché nel versetto 3 dice ascoltate e vivrete. Quindi è un cibo molto particolare, un'acqua molto particolare che nutre in modo gratuito e che dà la vita. E quindi poi ci sono qui, nella Bibbia di Gerusalemme ci sono i paralleli a Proverbi 9:36, a Siracide 24:18-21, quando si parla della sapienza, quindi sembrava molto bello.
Io mi sono in un primo momento molto meravigliata di questo inizio: voi tutti assetati venite all'acqua, nel senso che certo, ci sono ad esempio molti salmi, no, che parlano di questo anelito, ecco. Però per Isaia mi sono detta, ma è una cosa un po' nuova? Allora un po' ho cercato e mi sono resa conto che non è così nuova, nel senso che, allora, già dal primo Isaia c'era un versetto singolare, diceva il mio popolo sarà deportato, sarà arso dalla sete. Poi invece nel secondo Isaia c'è il tema dell'acqua, c'è moltissimo, è questo che un po' mi ha... Per cui dice, i poveri cercano acqua ma non c'è, io il Signore non li abbandonerò, farò scaturire fiumi. E 44, io verserò acqua sul suolo assetato, verserò il mio spirito sulla tua discendenza. Ma soprattutto il 43:20, mi è sembrato... così dice il Signore, ecco, faccio una cosa nuova, aprirò nel deserto una strada, mi glorificheranno le bestie selvatiche perché avrò fornito acqua al deserto per dissetare il mio popolo. E quindi niente, mi è sembrato appunto ci stesse bene, cioè ci stesse bene con quel capitolo 53-54 in cui questa città, questa sposa è così bella, ma appunto si potesse leggere benissimo in continuità, perché finalmente c'è l'acqua, è questo che mi ha fatto, quell'acqua tanto promessa che il popolo tanto sospirava quando è andato, diciamo, in prigionia. Finalmente adesso c'è, ma è tutto, mi sembra, molto conseguenziale, ecco.
Ma appunto questo tema dell'acqua mi richiamava, l'acqua e poi il vino e il latte, mi richiamava alcuni passi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, per esempio l'acqua che fa sgorgare dalla roccia, e la manna nel deserto, e per me, poi sono andata a leggere, è il capitolo 12 di Isaia, in cui appunto c'è questa mia forza e mio canto il Signore, gli è stata la mia salvezza, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. E questo mi pare che qui è proprio un parallelo proprio perfetto. E Gesù nel capitolo 4, versetto appunto 14, insomma, con la Samaritana, dice, se do un'acqua che disseta, che non, di cui non si ha più... non si ha più sete. Poi anche al capitolo 7:37 li sappiamo tutti. Comunque a me pare che questa, appunto, questa salvezza è data a tutti per grazia, perché non si deve spendere nulla, è data per grazia. E poi appunto questa insistenza su ascoltatemi indica appunto ascoltare la parola del Signore per gustare, appunto per gustare questa salvezza, per apprezzare questo dono gratuito, così mi pare. Poi c'è questo versetto 3 che è grande proprio, dice: io stabilirò con voi un'alleanza eterna. E qui in Isaia è l'unica volta che si parla di Davide, ma questa alleanza che fa qui di nuovo il Signore, che è eterna, la fa con tutto il popolo, non solo con Davide. Non si tratta di restaurare la tenda di Davide, ma è un'alleanza che fa con tutti. E quindi...
Anche io ho notato di nuovo questo termine della nuova alleanza, che sembra essere il titolo, diciamo così, tematico fin dal capitolo 54. E poi la cosa che mi ha fermato di più sono i versetti 4 e 5. Io l'ho costituito testimonio fra i popoli. Anche questo è un termine che ritorna ed era detto di tutto il popolo. Voi siete miei testimoni. Qua è... Perché c'è questo singolare? Si parla... Allora non è una fantasia che c'è un collegamento... tra questa visione gloriosa e l'opera del servo, di uno, oppure è Davide, o è un figlio di Davide. Allora, se seguiamo l'indicazione che era stata data all'inizio, io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide, la citazione di Davide è quasi in polemica, cioè velata ovviamente. Anche la nota della Bibbia di Gerusalemme dice: il richiamo delle promesse fatte a Davide è unico nel Deutero Isaia, che non pensa mai a una restaurazione della monarchia. Quindi è come dire: ciò che ho promesso a Davide, che abbiamo anche cantato nel Salmo 71 per esempio, è dato a tutti. Però poi qua c'è un singolare: l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni. E poi di nuovo si parla della fecondità, di una fecondità anche oltre i confini del popolo di Israele, quindi una fecondità universale che richiama gli ultimi versetti del canto del servo. E quindi... Insomma, io mi confermavo in questa lettura che il capitolo che parla del quarto canto del servo del Signore, così noi lo chiamiamo, è proprio quasi interrompe questa visione di salvezza, quasi a dire, insomma, è stato merito del suo sacrificio, quello che è avvenuto è stato merito del suo sacrificio. Tutta questa gloria che vediamo e che qui è descritta. Va bene, il fatto della sete, perché si prometta acqua, è un banchetto, è un banchetto gratuito, va bene, richiama anche al primo Isaia, il capitolo 25, anche a tanti... e anche a tante altre profezie che si vedono qua e là, però è legato, come ha detto anche Gemma, mi sembra, no, anche la Linda, insomma, come è stato detto prima, sembra essere l'ascolto, insomma, i frutti dell'ascolto della parola di Dio e della sua sapienza. Sembra essere in parallelo con porgete l'orecchio. Venite all'acqua sembra essere in parallelo con porgete l'orecchio.
Ma solo una cosa così proprio. Io penso che questa sete percorra tutta la storia di Israele, nel deserto, i pozzi che vengono aperti perché i patriarchi trovano le spose sempre attorno a questo pozzo e spesso sono quelli che aiutano ad aprirlo. In ogni caso, questa sete mi sembra proprio un filo rosso che percorre tutta la storia della salvezza. Questo per dire tornando a quella, chiamiamola, teologia del caricarsi del peso e della sofferenza con amore, che trova la sua ultima istanza, la sua ultima compimento proprio in quel grido del Cristo in croce nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19. Sono le ultime parole che dice prima di dire tutto è compiuto. Dice: ho sete. E questo mi pare che dia il senso profondo a questa parola, perché dice: voi tutti assetati. Ecco, la sete è una condizione importante per poter andare all'acqua, e in ogni caso è tutto l'Israele, tutta la storia di Israele è percorsa da questa sete.
Tornerei a una cosa specifica, poi un'osservazione più generale, che sono i versetti 4-5 sono stati richiamati. Mi rendo conto adesso che le traduzioni non rendono il rapporto fra il versetto 4 e 5. Il versetto 4 dipende dal versetto 3, cioè si parla di Davide. E nel testo ebraico il testo ebraico andrebbe tradotto così, secondo i commentatori ebraici, che la lingua la sanno meglio dei traduttori nostrani, e come avevo posto Davide, cioè come testimone dei popoli, come principe, eccetera, così, versetto 5, questi due hen, per chi ha l'ebraico, hen, hanno un rapporto come se ci fosse scritto come, così. C'è un confronto ed è conseguente, è uno sviluppo, non aggiunge, è uno sviluppo a quello che ha detto il versetto 3, cioè stabilirò con voi, l'accento fondamentale è con voi. Le promesse fatte a Davide, sì, che sono promesse sicure, eterne, le trasferisco su di voi. Tutto il popolo diventa Davide. Qui c'è un grosso problema, è uno dei testi più arditi. Vedo che tutti i commentatori sono d'accordo, ebraici, cristiani, sono tutti d'accordo su questo punto, cioè che è l'espressione arditissima ed è la posizione molto coerente del secondo Isaia, il quale non vuol più sentir parlare di Davide, della casa di Davide, delle promesse della casa regnante, di restaurazione, di nulla. Ha già sostituito il termine Messia, l'ha già attribuito a Ciro. Ricordiamocelo, capitolo 45, versetto 1. Non solo Ciro è l'eletto, eccetera, ma Ciro è il Messia. Ecco, quindi anche i testi messianici li ha già messi lì, e ha parlato di una figura, di una funzione, diciamo, non dico sostitutiva, ma di una funzione diversa, che è quella del servo, su cui abbiamo riflettuto a lungo, che rimane sempre misteriosa ma molto profonda, no? Questo è il centro del secondo Isaia. E qui viene fuori perché andrebbe letto questo testo sulla sfondo del Salmo 89. Salmo 89 è fondamentale per capire questo testo. È una reazione molto diversa. Cosa dice il Salmo 89? Dice a Dio: le promesse che tu hai fatto a Davide erano promesse incondizionate. Dice così il Salmo 89. Cioè, tu avevi detto, non so poi se è vero, secondo l'autore sì, secondo il salmista, tu avevi detto: anche se i tuoi figli abbandoneranno la mia legge, eccetera, io certamente li punirò, ma non verrò meno. Quindi è incondizionata, non dipende rimane eterno. E il salmista finisce dicendo: dove sono? Con le stesse espressioni. Dove sono le promesse fatte a Davide? Sono sparite, è finita. La casa di Davide è finita. Questo è, lo dice il Salmo 89. Qui altri profeti hanno un atteggiamento diverso. Per esempio, noi troviamo in certi testi abbastanza tardi di Geremia, per esempio Geremia 23, versetto 5, troviamo ancora l'ideale di un futuro Messia. Oppure Ezechiele 34, versetto 23, ancora si pensa a un re futuro, richiamandosi a Davide, una cosa diversa da quelli storici, però rimane. Il secondo Isaia no. Il secondo Isaia trasferisce le promesse fatte a Davide e alla figura del Messia al popolo. E questa è una delle linee del messianismo. È una cosa arditissima questa, ma vedo che tutti sono concordi. Trasferirò a voi le promesse, che le promesse di Dio per principio non possono venir meno. Quindi c'è sempre una difesa nella Bibbia delle promesse fatte a Dio. Però per difendere queste promesse vengono continuamente reinterpretate. Non andavano capite così, bisogna capirle in un altro modo. Questo lo troviamo continuamente, fino al Nuovo Testamento compreso, no? Faccio un esempio solo, non voglio dilungarmi troppo, ma mi sembra una cosa straordinaria. Noi alle lodi abbiamo cantato un testo del Siracide come cantico, che ha un rapporto abbastanza stretto con Isaia 54, cioè la città ecco, che di Gerusalemme, che sarà tutta trasformata. Teniamo conto del fatto che il Siracide scrive all'inizio, alla fine del terzo secolo, inizio del secondo secolo. Sono passati secoli dalle profezie del secondo Isaia, sono passati secoli, eppure secondo il Siracide è ancora tutto da realizzare. E il Siracide continua a dire: abbi pietà di Gerusalemme, città santa. Tutte le profezie vengono rinviate e reinterpretate. Questa è una delle interpretazioni più sconcertanti e anche più interessanti, perché le promesse fatte a Davide, secondo il secondo Isaia, valgono per Israele. Mi sembra una cosa importante questa, che tutti sottolineano. Ecco, poi per concludere direi, io sento questo capitolo 55, soprattutto tenendo conto di ciò che seguirà anche, per esempio il versetto 10-11, come un invito alla fede nelle promesse di Dio, le quali appunto vengono sempre rinviate e hanno bisogno sempre di essere interpretate nuovamente, però rimangono. E mi richiama questo, e perciò c'è un'insistenza così grande. Nutritevi di queste promesse, questo è il vostro cibo. E cioè un invito alla fede, e alla fede che si compiranno, però sono sempre davanti. Non so se interpreto bene, ma mi richiama anche l'inizio del secondo Isaia, che ci sarebbe una grande coerenza in questo, perché l'inizio, il capitolo 40, uno dei centri è proprio questo, che il profeta dice: cosa devo gridare perché tutto ormai non c'è più nulla? E la risposta è: hai ragione, la punizione è stata, non c'è più nulla, però la parola del Signore rimane in eterno, dice Isaia 40, questa è la risposta di Dio. Le promesse di Dio sussistono, però l'uomo, Israele, il profeta, non le capisce, non le comprendiamo, devono sempre essere ripensate. E penso che questo valga anche per il Nuovo Testamento. E bisogna riflettere su questo. Forse non abbiamo insistito abbastanza nella spiritualità passata, nei secoli, sul fatto che tutto è rinviato alla parusia, quasi tutto è rinviato alla parusia. Tutte le promesse di questi profeti non si sono realizzate nella storia. Dov'è la pace universale? Dov'è Gerusalemme trasfigurata? Dov'è? E Gesù è già venuto, eppure non si sono realizzate. Tutto è rinviato sempre, il che non vuol dire che non sia successo nulla, ci mancherebbe. Ecco, però è ciò che abbiamo, come dice Paolo, finirei così perché sono andato oltre, come dice Paolo nelle lettere ai Romani, che siamo stati salvati nella speranza, cioè il nostro modo di possedere oggi la salvezza, in questo caso Paolo parla della salvezza di Cristo, è la speranza. Questa è la dimensione con cui noi effettivamente possediamo la salvezza, perché abbiamo delle primizie, ma è la speranza. La speranza è il modo in cui noi viviamo e possediamo già la salvezza. Però la speranza stessa è un rinvio, come dice Paolo. Se avessimo già la fine, non ci sarebbe più bisogno di speranza. Quando uno vede ciò che desidera, non ha più bisogno di sperarlo.